H Media.
C'è il mentore, c'è il mondo ordinario, il mondo straordinario, ci sono tante cose e poi...
C'è l'Elisir. La scena della copertina è una delle mie preferite. Lara a Petra dice, credo, una delle dichiarazioni d'amicizia più belle che ci siano. Scusate se l'ho scritta io, sembra autocelebrativo. Gilda invece è probabilmente la mia coscienza. Io credo che lei forse è quella che mi somiglia di più.
Ciao, ciao a tutti, ciao,
ciao.
Alex, ciao Zumone,
ciao.
Ciao Loretta.
Ciao.
Allora, nuova puntata del podcast di Collateralmente. Cosa devi dire tu, Tinex?
Cosa devo dire?
Lo sapevo io, è sempre la stessa roba. Allora, avevamo stabilito che il Tinex diceva: ricordatevi di collateralmente.it, ricordatevi di scrivere a info@collateralmente.it se volete, ricordatevi di Spotify, del canale Spotify di eccetera eccetera eccetera, e anche del canale dell'account Instagram di...
Assolutamente.
Ecco,
quello che io aggiorno.
L'ho detto io. In realtà non eravamo d'accordo per nulla.
Non però. Si è ricordato una mazza. Vabbè.
Guarda caso. Allora, questa sera siamo qui di nuovo con Loretta Patrini, che l'ultima volta ha intervistato noi con questa bellissima cosa che è venuta veramente bene. Abbiamo avuto anche dei bei riscontri. Ci hanno detto che bello, come siete. Ci hanno detto che siamo pucciosi.
Ma sì, ma no. Pucciosi non lo so.
Bellare a
pucciosi
cosa.
Ma non fascisti.
Vabbè, certo.
Ma no, ma pucciosi, voglio dire, siamo cinici,
siamo brutti e cattivi.
Ma ci sono persone che a me hanno detto: ah, ho scoperto cose che non sapevo di te.
Tipo?
È la questione della morte, eccetera.
Ah no, è vero. Beh, questa quindi, cosa qua non la sapevamo neanche noi.
Ci hai messo a nudo,
ho fatto
Loretta,
le domande
mannaggia.
Giuste.
Hai fatto le domande giuste, proprio così. Ma questa sera siamo qui perché? Perché appunto Loretta non l'abbiamo conosciuta al Circolo dei Lettori quando ha presentato il libro, si intitola Fuori Tema, di Edizioni Golem, e appunto ci siamo conosciuti lì e dopodiché è nata un'amicizia immediata, direi.
Vero.
Tanto che Loretta sta scrivendo assiduamente, a differenza di qualcuno, su collateralmente.it, sul blog, e sta scrivendo delle cose che tra l'altro hanno anche dei bei numeri, caro Tinex. Caro Tinex.
Arriveranno. Anche beh, io comunque ne avevo scritto uno, ma poi alla fine non l'hai pubblicato.
No, perché me lo devi mettere tu in bozze e
va
non
bene,
mandarmelo su PDF. Che palle, va bene. Ok. Allora, Loretta, intanto il tuo libro è il tuo secondo libro,
sì,
tra l'altro,
sì, sì.
E quindi parliamo della genesi di questo libro a questo punto, ma io lascerò molto la palla, come sempre del resto, perché sono un generoso di natura.
Ha un coraggio quando dice queste cose.
Ma perché?
Veramente.
Non è vero.
Non tiene vergogna.
Al dottor Tinex e a Zumone.
Io neanche commento.
Poi io ho un paio di domande, ma riguardano più la struttura narrativa, invece secondo me il Tinex vuole scendere un pochino più in profondità. Comunque, come nasce questo libro?
Non so quanto posso svelare della trama, penso molto poco. La caratteristica principale di Petra, diciamo, ecco, per chi non lo ha letto, l'avevo già ideata parecchi anni fa, nel 2018 circa. Volevo una persona con quel tipo di abilità mentale, con quella sensibilità un po' molto chiusa, che lei riuscisse a gestire però in qualche modo con questo potere. La trama in sé poi è arrivata dopo, circa 2 anni dopo, quando alla fine del 2019 io ho avuto questa consapevolezza improvvisa, imponente su di me, all'età di 41 anni, quando ho realizzato e scoperto, perché non conoscevo nei termini nel mondo, di essere una persona non binaria, e successivamente, ma veramente molto poco, si tratta di 2 al massimo 3 mesi dopo, di essere anche asessuale. Inizialmente la questione del non binarismo e quindi del genere neutro è stato liberatorio e un grandissimo sollievo per me, perché la cosa proprio che ti dici, finalmente la posso smettere di interpretare la femmina, cioè quello è stato proprio il quando ti accasci sul divano e dici finalmente è finita. La questione invece della sessualità, e io credo che sia molto difficile gestire solo una delle due cose, perché sono troppo troppo concatenate tra loro, è stata molto più complicata, perché il tema della asessualità nel libro è citato un poco, però comunque per me è stata la cosa molto più difficile da elaborare, non da accettare, ma da elaborare, perché comunque ti mette di fronte a un rapporto con il tuo corpo che tu per 41 anni hai vissuto in un determinato modo e che dici: cosa mi sono combinata? Cosa ho combinato a me stessa?
Sulla questione spoiler noi ce ne freghiamo, perché tanto il libro l'abbiamo letto tutti noi, quindi chi ci ascolta no,
possiamo svelare anche il finale.
No, si scherza, ci mancherebbe altro, anche perché cioè, giustamente un libro deve vendere e quindi ovviamente non faremo spoiler, però ci sono tante cose, tanti argomenti all'interno di questo libro e diciamo che io ho visto il potere di Petra un po' come l'escamotage, che un po' il deus ex machina nel teatro greco, che serve poi a togliere d'impaccio, perché certe cose ovviamente se no non sarebbe riuscita
lei da sola. Sì.
Va bene, Tinex, a te.
Ma dunque, oggi mettevo giù alcuni punti, i miei sodali sanno che io di solito non scrivo niente, quindi...
Non scrivi niente sul blog?
Sul blog, poi invece per queste puntate, diciamo, mi piace mettere giù dei pensieri. E mi sono accorto che questo libro per me è stato veramente una miniera di tantissimi spunti. L'altra volta parlavamo di quali sono le cose interessanti. Ecco, qua dentro secondo me di cose interessanti ce ne moltissime. Però grazie. Una suggestione così che ti lancio, e mi è venuta in mente oggi in realtà, non mentre leggevo il libro, ho trovato che si possa fare in qualche modo un accostamento, non so quanto efficace, con Il viaggio dell'eroe di Joseph Campbell. Ecco, mi fermo per non andare oltre, perché ci sono molti elementi, c'è il mentore, c'è il mondo ordinario, il mondo straordinario, ci sono tante cose e poi...
C'è l'elisir,
c'è una rinascita anche che porta poi alla generatività.
Sì.
E ci fermiamo qui perché altrimenti diciamo troppe cose. Quindi ci ho visto bene,
sì,
secondo
sì,
te?
Sì,
okay.
Sì, l'ho letto, l'ho studiato, ho studiato un po' anche la sceneggiatura americana, che si basa moltissimo su quello, e mi si è inculcato, devo dire. Ieri sera parlavo con Giovanni Di Segna e mi ha detto: ma tu l'hai fatto apposta a mettere fuori tema la parola per la prima volta all'esatta metà del libro? Io non l'ho fatto apposta, però ormai ti viene proprio, e anche a metà del libro succede proprio quella cosa per cui l'eroe non può più tornare indietro alla vita precedente, può solo andare in un'altra direzione. Mi si è davvero inculcato, me ne rendo conto quando scrivo, che tutte queste 12 tappe dell'eroe vengono fuori, sì.
C'è sicuramente un cammino.
Sì, sì, sì.
Certo. E io mi sono sentito, cioè, veramente accompagnato, cioè, non so, l'abbiamo fatto insieme. Poi, ripeto, questi sono temi che a me coinvolgono molto.
Beh, è un libro che possiamo consigliare a tutti, comunque.
Assolutamente sì, c'è moltissimo di ognuno di noi.
Esatto.
Determinate situazioni le abbiamo provate tutti, ognuno nel proprio ambito, no? E quindi magari certe esclusioni, certi pensieri. Leggetelo, è bellissimo.
Zumone. Ma allora, volevo dire una cosa. Petra è la protagonista del libro.
Sì.
Diciamo che i personaggi femminili sono quelli preponderanti. Poi ci sono dei personaggi maschili,
sì,
ma sono
sì,
più,
sì, certo,
più di contorno. La domanda che verrebbe facile da farti è: quanto c'è di te in... Ma io la voglio fare al contrario, se
okay,
me lo permetti. E cioè, quanto avresti voluto o vorresti ancora adesso avere delle caratteristiche dei personaggi femminili di questo romanzo?
Bella questa, cavolo. Allora, mi è venuto immediatamente, ancora prima di Petra e di Gilda, Lara. Parlavo qualche giorno fa con una persona, perché il personaggio di Lara esiste. Io mi sono comportata male con una ragazzina che non si chiamava Lara, e la persona con cui ne ho parlato mi ha detto: è sorprendente perché lei si ricordava e non sente di aver subito quello che Petra pensa di averle fatto, no? E quindi anch'io mi sono chiesta: ma questa persona, io non voglio fare il suo nome, perché poi il paese da cui vengo è molto piccolo e ho paura che si vada, anche perché io non l'ho cercata, non ho intenzione di farlo, e quindi non voglio svelare la sua identità. Però mi sono detta: questa persona chissà cosa ricorderà di quello che io ho fatto a lei, no? E quindi quando ho descritto il personaggio di Lara, io non sapevo bene come narrarlo, perché io non l'ho rincontrata, lei non mi ha mai riconosciuta, non abbiamo mai parlato di quello che è successo, e quindi l'ho dipinta un po' come vorrei naturalmente che fosse se io la incontrassi. E sicuramente lei, Lara, ha questo lato molto leggero, molto immediato nel sentire le cose, non si fa molte seghe mentali nel provare curiosità nei confronti delle persone, anche nel saper perdonare delle banalità, perché non dico che lo siano state, il trattare male delle persone non sono mai delle banalità, però il saperci dare il giusto peso, il saper capire che siamo stati tutti un po' stronzi con qualcun altro, no? E quello mi piace molto. Poi, vabbè, la scena della copertina è una delle mie preferite. Lara a Petra dice, credo, una delle dichiarazioni d'amicizia più belle che ci siano. Scusate se l'ho scritta io, sembra autocelebrativo, ma quello mi piace tanto di lei. Ti posso rispondere a quello che non volevi chiedermi. Di Petra e di Gilda c'è qualcosa. Di Petra c'è qualcosina, l'ho dipinta in maniera molto più chiusa, io non sono mai stata così tanto chiusa, però delle durezze, delle rigidità io purtroppo fatico a togliermi, credo che me le porterò sempre dietro. E Gilda invece è probabilmente la mia coscienza, io credo che lei forse è quella che mi somiglia di più di tutti e tre i personaggi femminili predominanti.
Ma domanda telegrafica, come hai scelto i nomi delle protagoniste? Perché per me, ma è la mia deformazione, c'è molta citazione cinematografica sia in Gilda che in Petra.
Io sono molto più banale, ti posso dire.
Vabbè, allora non importa.
No, a me piacciono molto i nomi un po' che vengono considerati da vecchi, quindi
perché sono inusuali, possiamo dircelo. Cioè, sì, diciamo nel sentire comune.
No, ma ci sono dei nomi, ad esempio, molto più maschili forse che femminili, tipo Pietro, Carlo, Mario, a me piacciono moltissimo, Giulio, infatti Giulio è molto usato nel romano, molto meno qui, molto meno al nord, però Pietro è un nome che mi è sempre piaciuto così tanto che l'ho tradotto al femminile e poi mi dava l'idea di lei che è proprio una pietra che non si smuove nemmeno col terremoto. Gilda è un nome molto inusuale che mi suona molto bene, non lo so, mi è sempre piaciuto, e poi ha questo significato di valido che mi è piaciuto moltissimo. Lara, non lo so, Lara mi...
Non è il dottor Zivago, quindi...
Lara non l'ho ragionata, così l'ho pensata e gli ho dato questo nome, devo dire che su quello non l'ho pensato.
Il riferimento cinematografico Gilda è per Rita Hayworth.
Ovviamente, l'omonimo film.
Okay. No, non avevo pensato a quello.
L'omonimo film era Scandalosa Gilda.
Che era rossa di capelli.
Che era rossa di capelli, mamma mia. Che filmone, tra l'altro. Vabbè. Tinex, vedo che hai una Treccani di appunti e quindi ti lascio sfogare.
Il fatto che noi siamo in sintonia è perché la seconda mia domanda era esattamente quello che ti ha chiesto Zummone.
Davvero?
Sì. Dopo te la faccio leggere. Io credo di aver fatto inizialmente un errore nel leggere il tuo libro e l'ho preso come se fosse assolutamente totalmente
no
autobiografico.
Beh,
sicuramente ci sono molte cose tue, per carità, è ovvio, ma...
Le posso dire le scene autobiografiche, poi se volete.
Ok, no, io non te le avrei ovviamente chieste, e quindi anch'io ti avrei chiesto in che cosa differisci da loro o in che cosa qualcuna di loro è più brava di te, se sono più brave di te in qualcosa.
Beh, Gilda è sicuramente molto più brava di me, perché sembra una persona che è stata in grado di elaborare quello che ha vissuto, ma così quando la si incontra, la si sente parlare, non si avverte un suo passato da persona profondamente incazzata, nera come il mondo, come lo sono stata io. Io ho dovuto fare un lavoro sulla rabbia che è stato lunghissimo e che ancora è dentro e cerco di gestire. Lei non lo ha dovuto fare e quindi sicuramente su questo è molto più brava di me.
Però su questo devo dire che era un'altra delle mie sensazioni, è che per la storia di Petra, che non racconteremo, però non viene mai fuori, non so come dire, un'accusa forte come potrebbe fare invece per gli avvenimenti che le sono occorsi. Cioè, in qualche modo non sembra così arrabbiata.
Ti dico la verità, nemmeno io. E questo ogni tanto me lo chiedo. Non lo so, forse la rabbia la sposti da qualche altra parte. Nonostante io so quello che mi è successo, c'è una parte di me che non vuole ammetterlo. E quindi sposta la rabbia da qualche altra parte.
Sì, poi c'è da dire una cosa, sempre senza spoilerare, ma Gilda aveva un vantaggio strategico rispetto a Petra per la questione
temporale. Certo, però, con 30 anni di differenza le cose hanno un peso decisamente diverso.
Che tra l'altro una delle cose che mi ha fatto pensare in positivo del libro è proprio quello, che alla fine dei conti dei passi sono stati fatti e non sono pochi. Cioè, rispetto a 30 anni fa, se io penso a come la pensava anche solo mio padre su certe questioni, adesso lui sarebbe decisamente fuori posto, almeno a questo tavolo, diciamo, sarebbe decisamente fuori posto. Non parlavo di mio nonno, eccetera. Ma no, forse mio nonno era meglio di mio papà, vabbè, comunque a parte questo. Però, cioè, oggettivamente alcune cose sono cambiate meglio. Perché noi ci indigniamo giustamente per quello che succede in questi tempi rispetto a certe questioni, però intanto se ne discute e si è andate avanti e certe cose comunque a poco si infiltrano. Io non credo nelle rivoluzioni dal mattino alla sera, no, a meno che non siano violente. No, se è una rivoluzione violenta, allora sì, dal mattino alla sera. Però le rivoluzioni culturali oggettivamente arrivano poco a poco e ce la fanno sempre. Io in questo senso credo che dei progressi siano stati fatti, almeno per come la vedo io. Dopodiché mi ricordo quando eravamo con Zumone in Piazza Carignano per Svegliati Italia, che era una questione politica, però comunque Svegliati Italia è stata una roba che, a pensarci adesso, uno dice boh, questa roba è stata fatta, cioè lì è un paletto, c'è e non ce lo toglie più nessuno. E insomma è stata una roba interessante.
Non è stato facile comunque. Io lo volevo portare ancora più indietro, l'inizio degli anni 80, però ero troppo piccola, quindi non mi ricordavo praticamente niente. Ci ho pensato per molto tempo se farlo o meno, perché per quanto io mi ricordi il 92, perché ero adolescente, devi tornare doppiamente indietro, un po' a livello sociale, però non devi confondere il lato sociale con quello che tu eri, che percepivi tu. Poi io nel 92 avevo pure 14 anni, cioè sei chiusissimo a 14 anni. Dopo anche bullismo per anni, quindi figuriamoci che apertura che potevo avere. Non ci ho infatti dato molto carico su certe cose, ne ho accennate qualcuno, a parte che poi non c'entrava molto col romanzo, poi ecco.
Tinex, ma che qua cioè,
un altro,
cioè,
ma no, ma lascia perdere le mie.
Sono un altro, che bella scrittura che
i miei appunti, ma ho scritto anche abbastanza di getto. Ci sono molti temi, diciamo, dei topos, l'ho ridetta questa,
lo devo dire,
l'ho ridetta.
Topos Gigios. Vabbè, dai, l'ho detto, lasciamo perdere.
Poveri noi.
Uno tra questi è la questione del modello. Quando tu parli, o meglio, quando Petra ti scrive i disegni che lei fa, e si parla del modello, che quindi in qualche modo Petra, non, uno dei suoi problemi fondamentali è stato quello di non riuscire ad adeguarsi a un modello. Ed è un tema che anche questo, bene o male, riguarda ognuno di noi, chi più, chi meno, ovviamente. Però mi riallaccio a quello che ha detto Pier, cioè oggi forse siamo in grado di accettare il fatto che non sia così fondamentale avere un modello, oppure crearsi il proprio.
Non lo so se non è più così importante, non credo. Adesso ce ne sono tanti, quindi
sì, c'è una
magari
pluralità.
Ci si pensa di meno. No, quella è stata per me è stata una mancanza fortissima. Io mi ricordo alle elementari i bambini che dicevano ma tu sei innamorato di Crimi o di, non mi ricordo quell'altra, la magica Amy. E poi dicevano tu sei innamorata invece alle bambine di Benji o di Holly. E io li guardavo e dico ma che cazzo stanno dicendo? Cioè io non capivo neanche cosa veramente. E lì, perché non sapevo se dovevo farmi piacere questi qua o, o quelle altre, e soprattutto perché mi dovessero piacere. Ed era tutto talmente polarizzato, rosa o azzurra, destra o sinistra, i maschi o le femmine, Crimi o Holly e Benji. E io non sapevo veramente da che parte guardare. È molto difficile non avere modelli. Vedevo i cartoni animati o vedevo dei film magari durante l'adolescenza e c'erano dei personaggi che dico cavolo, finalmente questo mi somiglia. Poi cosa facevano? A un certo punto si innamoravano e si sposavano come tutti gli altri. Io
persino
dicevo,
le di Oscar.
No, persino le di Oscar, esatto. E quindi ti assicuro che quello è una forte mancanza di modelli. I disegni sono i miei. Il disegno di Petra che si crocifigge è un disegno che ho fatto io di me, a grandezza quasi naturale, con tutte quelle scritte. E io, poco prima di scoprire chi ero, ed ero già in psicoterapia, peraltro ho avuto una fortuna tremenda perché la mia psicoterapeuta, non faccio nomi perché lei ci mantiene alla privacy, ma lavora con delle persone in transizione. Quindi lei aveva già capito cosa mi stava succedendo, aspettava che io ci arrivassi e che trovassi, al di là delle parole, un mio senso. E c'è stato il periodo precedente, i mesi, in cui io ho iniziato a disegnare in maniera compulsiva, non facevo altro, tornavo dal lavoro e continuavo a disegnare il mio corpo, io mi fotografavo nuda, perché tutta quella femminilità che dall'esterno veniva percepita, io non riuscivo a vederla e continuavo a ridisegnarla. Poi ho avuto tantissimo, come tutte le persone trans, binarie o non binarie, il dismorfismo fisico, cioè io mi vedevo come Jessica Rabbit con dei fianchi della Madonna, le tette che non ce le ho, voglio dire, vedevo chissà che cosa. Anche lì c'era una mancanza di modello e quindi io continuavo a ridisegnare il mio corpo continuamente, fino a che a un certo punto sono arrivata dalla psicologa con un disegno mio nuda a grandezza naturale, l'ho aperto e lei mi ha detto: Loretta, guardi che lei non è così. Lei si vede così. Eh sì, sono fondamentali,
sono
modelli.
Sì.
È interessantissima questa cosa. Jessica Rabbit e la ipersessualizzazione.
Io ero terra, quando l'ho vista da bambina ho sentito il terrore. Ho detto: se io da grande, col corpo in cui sono nata, devo diventare come quella cosa lì, sparatemi.
Però ti disegnavi così.
Il mio incubo. Io, perché cioè, è rimasta probabilmente quella paura. Io ho i fianchi abbastanza femminili, mi vesto in maniera da limarli, cioè di farli vedere il meno possibile. Però io quando sono in mutande e mi vedo allo specchio, io penso a Jessica Rabbit. Non mi si schioda l'immagine di quella cosa lì, il primo trauma infantile sul corpo femminile.
E Jessica
sì,
Rabbit.
Sì, sì. E poi quelle dei drive-in, naturalmente.
Beh, certo.
Mamma mia, aiuto.
Zoomone.
Allora, a un certo punto, Petra, nel racconto che tu fai, non soltanto sveli il fatto che lei abbia in qualche modo subito delle prepotenze, del bullismo diremmo oggi, sì, ma sì, in sì, qualche modo l'ha messo in pratica anche lei. Però la cosa che mi sembra interessante, che forse sulla quale non ci si focalizza mai abbastanza, è il fatto che lei certe prepotenze continua a subirle anche in età adulta. Quindi, fuor di romanzo, secondo te la prepotenza nei confronti degli adulti è qualcosa sulla quale non si fa abbastanza attenzione e che capita molto più frequentemente di quanto si pensi?
Sì, è uno degli effetti del bullismo che subisci, continui a subire anche in età adulta. Io li ho un po' sviscerati parlandone sempre in terapia. Uno è quello di avere questa convinzione di avere un difetto evidente a tutti. Quindi quando incontri chiunque di nuovo, anche se qualcuno ha parlato bene di te prima che tu arrivassi, tu comunque senti lo stesso che hai un difetto che tu devi recuperare per essere sul gradino di base insieme agli altri. E quello a me probabilmente non lo schioderà mai nessuno. Un'altra cosa è quella che dici. Ci sono delle cose che, nonostante anche dall'esterno, io sia sempre stata vista come una persona molto dura in un certo senso, molto respingente su certe cose, una persona che si fa molto valere, che non si fa avvicinare, che sa rimettere gli altri al loro posto anche solo con uno sguardo, però purtroppo certe dinamiche io mi sono accorta, e adesso non lo permetto più, che fino a qualche anno fa le permettevo, perché c'è una sorta di abitudine al subirle. Solo che diventano talmente subdole che quando te ne rendi conto, io quando ho preso coscienza la sessualità e il genere, ho preso coscienza di tutto e lì crolla veramente qualsiasi cosa e non ti fai andare più bene niente, e non mi sono fatta più andare bene nemmeno queste dinamiche. Però sì, sono molto più sottili, passano anche molto di più, forse perché piangiamo di meno da adulti, no? Appena ci danno uno spintone non ci mettiamo a frignare, diamo sempre la giustificazione agli altri. Però sì, bisognerebbe pensarci un po' di più. Io le ho fermate.
Noi ci conosciamo proprio da poco tra tutti e tre. Ti ho conosciuta alla presentazione di Fuori Tema, però devo dire che se c'è una cosa che non ho pensato è che tu fossi respingente. Cioè, nel senso che quando ci siamo proprio solo salutati, ci siamo presentati alla fine della presentazione, io invece ho avuto l'impressione di avere di fronte una persona
accogliente.
Magari no,
troppo.
Anche perché non puoi giudicare una persona accogliente, no, certo, nel momento in cui le stringi la mano. Però ho avuto l'impressione che tu fossi comunque una persona che dava una possibilità, che poi quella possibilità presumibilmente, se la ciccavi, avevi finito, però se invece la coglievi, invece entravi in contatto con una persona con cui potevi fare delle cose, e infatti siamo qua e addirittura ci hai intervistati facendoci parlare, tra l'altro facendoci dire delle cose che avremmo difficilmente detto, quindi il respingente io non l'ho sentito, però naturalmente non so il tuo vissuto.
La cosa si collega un po' anche a quello che diceva Andrea, si collega al fatto che nel momento in cui io ho acquisito consapevolezza tutto è stato proprio una discesa. Sono stata molto respingente, io sono selettiva di natura nell'alimentazione con le persone, con i gusti musicali, con qualsiasi cosa, ed è una cosa che un po' mi spiace, perché essere selettivi vuol dire essere anche un po' escludenti in certi contesti, con certe situazioni, e l'aver subito determinate cose da bambina, poi dai ragazzi che ho frequentato, queste pseudo storie sentimentali disastrose da kamikaze in cui mi sono infilata.
Scusami, perché da kamikaze?
Sì, poi con la sessualità magari ne parliamo. Sì, sì. Quando acquisisci consapevolezza di quello che sei, poi non hai più bisogno di difendere determinate cose, perché non vedi più che sono delle accuse contro di te. Pure se facessero delle accuse, pure se mi bullizzassero adesso, non me ne fregherebbe più niente, perché io adesso so cosa sono. Prima non lo sapevo e quindi cambia tantissimo. Poi io comunque, subito dopo aver acquisito consapevolezza, mi sono trasferita da una città a un'altra e sono due mondi completamente diversi. Trasferirti ti consente anche di dire: adesso io ricomincio e ricomincio come voglio io. Non c'è nessuno che sapeva chi eri, che cosa facevi, se eri respingente, se eri un po' stronzetta, non lo sa nessuno, quindi ti puoi reinventare. Non che io sia diventata dalla notte al giorno, perché sono ancora io, però sono contenta che tu lo dica, perché io in me l'ho notata questa apertura, perché sono stata una bambina molto socievole. Ogni tanto ci ho pensato, la mia socievolezza è stata spenta da determinate situazioni, chissà come sarei se non le avessi vissute. Credo che sarei selettiva comunque, però magari con meno durezza. A volte mi esce ancora un pochino comunque. Non mi è uscita con voi, però sono contenta.
Ma perché siamo pucciosi.
Siamo pucciosi.
Io ho una domanda che è una domanda personale. Non binario, so cosa significa e diciamo che ho di fronte un panorama di tipo personale culturale, no? Quindi capisco di che cosa si sta parlando. Sulla sessualità no, oggettivamente. Ne ho sentito parlare, anzi ne ho letto. In realtà non ne ho mai sentito parlare, quindi sono molto curioso di capire che cosa...
Io non voglio fare manifesti, io non sono un attivista, ti posso dire cosa vuol dire per me. Vuol dire non avere un orientamento sessuale, vuol dire che tu non hai attrazione sessuale per nessuno, per nessun genere, non ti piacciono né i maschi né le femmine.
Ma questa cosa, cioè come dire, è una cosa di adesso, oppure tu dici non voglio... avere nessun tipo di relazione, cioè...
No, non è un desiderio, è quello che dicevo prima. All'elementare i bambini parlavano della magica Amy, di Creamy, di Holly e di Benji. Quando a 17 anni le mie compagne di classe hanno iniziato a parlare delle prime esperienze sessuali, io le guardavo e dicevo: ma cosa stanno dicendo? Perché io non desideravo niente. La difficoltà nell'accettazione della non sessualità è stata conseguenza del fatto che io a un certo punto, talmente stanca di sentirmi dire sei lesbica, come se fosse un'offesa, no? Perché adesso io non voglio parlare male degli uomini in senso generale, però la maggior parte degli uomini, se non ricambi, vuol dire che sei lesbica. Non accettano il fatto
certo
che tu non gli piaccia.
Uomini, sì,
ecco,
certo.
Quindi o sei lesbica, oppure ti parlo anche a Milano, giravano queste scommesse su di me, o è lesbica o è trans o ce l'ha ancora in mezzo alle gambe, quindi... quest'aura molto così, non lo so,
bella gente,
negati, bella gente, gran bella gente. E quindi c'è sempre stato un... E io a un certo punto, per non soffrire di questa cosa, mi sono detta: ok, hai un corpo femminile che piace, adesso usalo. E io ho usato il mio corpo facendo sesso, anche se non me ne fregava assolutamente niente, non mi ha mai fatto schifo perché non mi fa schifo, però ci vivo benissimo senza perché non mi interessa. Però nel libro si parla sottilmente ma continuamente del corpo, e quello sì, è un nodo centrale, perché la cosa peggiore che io mi sono fatta è stata quella, dire: ok, tu piaci, usa il tuo corpo, il fatto di fare sesso con degli uomini per rivendicare una femminilità che almeno puoi dimostrare e passare come normale, anche se tu non senti di averla.
È come se fosse un certificato.
Esatto, diciamo, però quando tu ti rendi conto che hai fatto questa cosa e dici: e adesso? Ti devi chiedere scusa. E poi dici: di che cosa? Perché non lo sapevi prima? E quindi ci sono stati dei mesi in cui un giorno dici: vabbè, è andata così. Altri in cui piangi, altri in cui sei smarrita completamente. E ad oggi dico: non si può riconsiderare qualsiasi aspetto o vissuto passato con la consapevolezza di adesso. Quindi mi ricordo che al circolo dei lettori abbiamo parlato della distinzione della lingua tedesca, che i tedeschi fanno del corpo, quindi il corpo fisico come oggetto, che io ho vissuto per 41 anni, ho vissuto solo quello, finché lui si è svegliato e ha iniziato con serie di dolori a ribellarsi, a dirmi: guarda che esisto anch'io. Però io non posso adesso applicare i miei ricordi e quello, tutto il sesso inutile che ho fatto con delle persone per rivendicare una femminilità che non ho mai avuto. Però non mi posso mettere a soffrire adesso di quella cosa lì se io l'ho trattato con freddezza. Non riesco a ricollegarmici con sentimento. Adesso vivo il corpo con sentimento. Quello è stato quello che ho potuto fare. Una delle cose più belle, io l'ho messa nel libro, e me l'ha detta una delle prime sedute la mia psicoterapeuta, che cito nei ringraziamenti e che spero mi ascolterà. E una sera mi ha detto: Loretta, guardi che in ogni momento della nostra vita noi facciamo quello che possiamo, e non è una giustificazione. E io me lo ricordo quasi ogni giorno come una preghiera. E mi dico che allora io quello era quello che potevo fare. Certo. Adesso non lo sento più e non lo faccio più. E vivo per quello che sono, e che probabilmente con delle mancanze che altre persone credono che io abbia, ma che io non sento di avere.
Che è già un bel colpo, mi viene da dire, no?
Sì, tu adesso hai parlato del corpo, e che è sicuramente un tema centrale di tutto il libro. A me ha fatto venire in mente anche un altro libro, che è L'errore di Cartesio, di Damasio, che va ad affrontare quella annosa, se non secolare, questione della divisione tra la mente e il corpo, e che in questo libro qua si supera, secondo me, brillantemente, partendo, ahimè, anche da esperienze quali tu descrivi, che riguardano, insomma, la depressione, quindi che cosa si prova, che sono tra le pagine che io ho letto più... con delle immagini molto comprensibili anche per chi ovviamente non può comprendere, per chi non ha provato questo. Viene finalmente sancita l'unione indissolubile tra la mente e il corpo.
Sì, ho avuto una crisi violentissima, durata tantissimo, è durata poco più di un mese, e io non so per quale motivo non ho preso farmaci, non ho cercato un medico, non ho chiamato la mia ex psichiatra, mi sono lasciata invadere, non so dire ad oggi il perché. E recentemente ho fatto vedere a Fabio un film del 99, sicuramente l'avrete visto, Ragazze interrotte, e io non lo vedevo veramente da tantissimi anni.
Angelina Jolie,
esatto.
Oscar,
Wynonna. Wynonna. E lei alla fine, quando viene dimessa dall'ospedale psichiatrico, riflette mentre sul taxi e dice una cosa che allora non mi aveva colpita, e dice: la follia non è essere a pezzi o possedere un oscuro segreto, la follia siete voi o io amplificati. Il concetto di amplificazione io l'ho vissuto durante quella crisi, perché ho resistito così tanto a dire no, non devo cedere a questa cosa, no, non devo cedere a questa cosa. Il fare la guerra alla malattia è una grandissima cazzata di questa epoca, non si deve fare resistenza a niente. Quando io ho capito e avevo dei dolori lancinanti, perché la depressione colpisce anche i dolori del corpo, non è solo un problema della mente o dello sconforto o di tutto quello che viene banalmente, retoricamente descritto, quando io ho ceduto ho sentito l'amplificazione, ho sentito la testa che esplodeva e mi sono detta o sto morendo o sto impazzendo o entrambe le cose. Però a un certo punto mi sono detta, lascia andare il pensiero dove deve andare. L'ho lasciato andare, io ho perso conoscenza, sono proprio svenuta, non so quanto sono stata senza sensi, so solo di avere improvvisamente visto tutto bianco, completamente bianco, con, visto che me l'hai chiesto, se questo sogno era vero, ho visto la mia immagine a 8 anni, quando io ho voluto tagliare i capelli da maschio per neutralizzare la mia femminilità. Ho visto questa figura che avanzava ma levitava, non camminava, e più si avvicinava più sentivo la sua voce dirmi non ti devi perdonare niente. Io in quel periodo stavo elaborando la questione del corpo, della sessualità, e vedevo lei che mi continuava a scuotere la testa a dirmi non ti devi perdonare niente. Io improvvisamente mi sono svegliata, tutta la pesantezza che avevo sentito è svanita, io per un attimo ho sentito la pesantezza e la leggerezza insieme, la felicità e il terrore insieme, e lì mi sono resa conto che non c'è una scissione delle due cose, si sente tutto nello stesso momento e la vita è così, succede tutto insieme. Poi se si vogliono separare forzatamente a compartimenti stagni le cose, lo si può riuscire a fare, ma non è così che funziona. Se ci si fa travolgere da quello che ci viene addosso. E io mi sono alzata, ho passato dei giorni di assestamento, perché dopo un mese di crisi depressiva tu non percepisci neanche più il baricentro, il tuo peso del corpo, hai perso completamente la quadra e mi sono un po' così, ho vissuto come uno zombie in casa per qualche giorno, e poi è successa una cosa meravigliosa che mi ha cambiato la vita. Io sono uscita di casa una mattina con l'intenzione di andare nella prima biblioteca di quartiere a iscrivermi in biblioteca, dove io non andavo da 30 anni, credo. Io sono cresciuta in biblioteca, mi sono iscritta, sono entrata come uno zombie, c'era il bibliotecario che mi guardava un po' strano, e lì ho avuto uno shock, perché mi sono trovata di fronte a tutti questi scaffali con questi libri posti in verticale, tutti uguali, e io non so se ci avete mai pensato, ma quando entrate in libreria c'è sempre il tavolo con i libri orizzontali che ti dicono scegli me, leggi me, io sono il best seller e sono migliore di altri. In biblioteca non funziona così, in biblioteca entri e sono cavoli tuoi, nessuno ti consiglia niente. E mi sono detta, e adesso che cosa faccio? Adesso che cosa faccio? Io me lo sono detta quando ho smesso di essere depressa dopo 10 anni, quando ho realizzato che non ero una femmina e che potevo non farmi piacere a nessuno, e in quella situazione. E mi sono guardata e c'erano questi scaffali che mi guardavano e mi sono detta, adesso scegli tu che cosa vuoi. Basta. E io vivo in questo modo. Prima non lo facevo. Prima c'erano tantissimi condizionamenti, anche se credevo di non essere così condizionata. Adesso mi alzo ogni mattina e scelgo io quello che voglio.
L'ultima domanda è una domanda stupida, mettiamola così. Visto che si fa riferimento nel libro, te lo chiedo, ma puoi scegliere di rispondere anche in maniera telegrafica. Cosa pensi del Piccolo Principe di Saint-Exupéry?
Non mi ha fatto mai... Vabbè, l'ho preso un po' perché era... non era un odio, non è una cosa che viene così tanto da me. L'ho preso perché mi sembrava molto, vabbè, famosissimo, parlato, abusato, e fanno il cinema, fanno teatro, i gadget e tutto quanto. lo trovo abbastanza sopravvalutato, non così tanto come Petra pensa, lo trovo un pochino sopravvalutato. L'ho letto credo a 20 anni, non mi ricordo adesso bene, non ero giovanissima ma non ero neanche adulta. Delle cose io l'ho trovato un po' retorico, adesso però non lo leggo veramente da più di 25 anni credo, e dovrei rileggerlo adesso e vedere l'effetto che mi fa.
Bene, queste sono quelle puntate che mi fanno capire che siamo decisamente sulla strada giusta, perché secondo me è così, andiamo avanti perché è sempre più interessante questo viaggio. Colgo l'occasione per ringraziare, me l'hai fatto venire in mente tu leggendo il libro che si intitola Fuori Tema, anche perché parla di un tema, presi anch'io un 8 di un tema che andava... nel suo svolgimento andava contro tutti i convincimenti del professore che doveva correggermelo e mi ha dato 8 perché era un professore evidentemente intelligente.
Molto intelligente, esatto.
E ha detto, secondo me quello che scrivi tu sono totalmente contrario, però l'hai scritto bene e quindi ci sta. Zumone, grazie.
Ci guadagno, disse la volpe, il colore del grano.
Esatto, così. Tinex, grazie.
Grazie, ma soprattutto grazie a Loretta.
E grazie soprattutto a Loretta che
ci ha fatto un grande regalo.
Ci ha fatto un grande regalo.
Ma me l'avete fatto voi, regalo.
Andate
dai.
In libreria, comprate Fuori Tema, lo potete avere anche su ebook. Io sì. Che oramai non vedo più praticamente una ceppa, l'ho letto tutto su ebook perché oramai...
Con la grandezza massima.
Con la grandezza, una lettera per pagina. Ci ho messo un po'.
Ci ho messo un po',
è lunga. Però. E poi più che altro
hai schiacciato tantissimo.
Ero sempre lì che schiacciavo. Grazie ancora a tutti, grazie naturalmente alla moglie del tenente Colombo che ci ha segnato il tempo, alla nostra sound designer Sara Levrini. Ci sentiamo alla prossima. Ciao
ciao
ciao, ciao.